scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa. Ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte, più grande è la carità.
Allora siamo di nuovo con padre Edmund, ci siamo lasciati al di fuori della Basilica di San Paolo, prima dell'ingresso. Abbiamo fatto un po' di riflessioni per gli amici del sito su ciò che rappresenta l'esterno della Basilica e per un pellegrino in questo cammino spirituale l'entrare nella Basilica. Padre, proprio pensando a questo mi aggancio anche al percorso che abbiamo cominciato e che stiamo proseguendo in Basilica. Leggevo nel libro che lei fa riferimento a una porta, la porta paolina, che unisce nella mente dell'artista che l'ha concepita due frasi di San Paolo che non è scontato che stiano insieme. Una è quella famosissima dei Corinzi, in cui il santo proclama la carità più grande di ogni cosa, e l'altro la parola in cui dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, un pellegrino che entra in questa porta, come può reagire, come può disporsi di fronte a questa parola che ci sembra dire annullatevi? E dopo però lei ci dice che si entra in uno spazio grande, metafora di un cuore dilatato. Ecco, com'è possibile che questo avvenga?
Questo è il grande mistero, no, del passaggio pasquale della fede cristiana, direi. E non è facile, cioè una persona può credere le parole di Paolo, ma non significa che l'esperienza di morire a noi stessi è facile. Non è mai facile, c'è sempre la resistenza. Ma Paolo dice nella prima Corinzi: muoio ogni giorno. In quel quindicesimo capitolo in cui lui tratta la questione della risurrezione e dice: no, se Cristo non è risorto, la nostra fede è inutile. E poi questo muoio ogni giorno, e si capisce la sfida, perché muoio ogni giorno significa ogni giorno devi decidere di abbracciare la morte in un certo modo, e la morte significa morire a me stesso, all'egoismo, di vivere per gli altri, vivere per il Signore. E dunque questo rimane un costante sfida, e io non posso dire a una persona: se tu muori a te stesso troverai la gioia infinita. Ci credo, però ogni giorno dobbiamo fare un nuovo atto di fede, perché non è facile morire a noi stessi.
Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.
Padre, questo è già una risposta per me che aiuta la riflessione, penso anche per gli amici che ci ascoltano. Accogliere questa parola è uno sforzo quotidiano, quindi, per il cristiano.
Sì, costante, non c'è un momento. No, se noi pensiamo per esempio di Paolo e la sua conversione, abbiamo detto forse l'altra volta, e non è un noi vediamo la conversione di Paolo talvolta come un momento, cioè la vita prima e la vita dopo, è quel momento essenziale della sua vita in cui tutto è stato cambiato. Ma io penso conversione non è così, così semplice, perché infatti si deve convertirsi, cadere sulla via di Damasco ogni giorno e forse ogni momento di nuovo e accettare. Perché c'è, qualcuno ha detto una volta, non pensare che quando tu credi in Gesù e tu sei battezzato, che il vecchio Adamo si mette sul pavimento e non fa niente di più. Lui costantemente cerca di risorgere anche e resistere. E dunque è una battaglia costante.
Ah, quindi possiamo dire che ci sono, che la conversione è il prodotto, se mai si può parlare di risultato, di un passaggio di tante porte.
Sì, possiamo dire invece di passare, ma questa è un'altra metafora architettonica, invece di attraversare le soglie di una porta e poi tutto cambiato, stiamo camminando in un lunghissimo corridoio verso una luce alla fine. Dunque le soglie sono molto 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 estese.
Forse qualcuno un giorno costruirà una chiesa con un lunghissimo corridoio per ricordarci.
Sì, simbolico, sì.
Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non annullo dunque la grazia di Dio. Infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano.
Ma oltre alla porta di San Paolo, padre, volevo soffermarmi anche sulla porta santa, ormai famosissima porta santa, grazie a Papa Francesco. Lei fa tante riflessioni interessanti sul significato di porta, sul significato anche spirituale profondo che ha per noi la porta. Ne cito qualcuno: protezione, la porta è passaggio, potere, transizione, restrizione, liberazione, ambivalenza. Però le confesso che ha catturato la mia attenzione una di queste caratteristiche, adesso le cito, che è l'opportunità. Cioè lei ci dice che per Paolo la porta è un'opportunità, citando proprio le parole «mi si è aperta una porta larga e propizia». E quindi per Paolo la porta è opportunità di evangelizzazione. E questo mi ha subito fatto pensare a Papa Francesco. Possiamo dire che anche per lui quest'anno santo la porta è stata occasione di evangelizzazione. Però per Papa Francesco questa porta ha preso i connotati, abbiamo sentito in tante occasioni, della misericordia di Dio. Allora mi domandavo, dov'è la misericordia di Dio nell'esperienza di Paolo e come Paolo ha propagato nell'evangelizzazione la misericordia di Dio? E se è un messaggio che possiamo in qualche modo ridire all'uomo anche attraverso le parole di Paolo?
Sì, non so quanto Paolo usa la parola propria misericordia, però il concetto credo sia fondamentale per lui. Lui lo dice più volte, specialmente per esempio nella lettera ai Galati, in cui lui sta riflettendo su ciò che era prima e ciò che è adesso. Lui in cammino, però c'è sempre in lui questo senso quasi di bocca aperta alla generosità del Signore che l'aveva accolto e abbracciato nella sua condizione di grande peccatore. Cioè, questo anima tutto ciò che dice Paolo, il senso della bontà di Dio, generosità, misericordia, che l'ha preso dalla sua condizione di persecutore, violento, aggressivo, perso in un certo senso. E quell'esperienza anima tutta la sua teologia, delle opere, della grazia, di tutto. Anche lo spinge nella sua grande missione, il senso, il desiderio di andare sempre avanti per proclamare questa esperienza che per lui è fondamentale. E questa è proprio l'esperienza della misericordia di Dio. E Papa Francesco, infatti, avrebbe potuto dimenticare tutte le altre basiliche e dire San Paolo è la basilica della misericordia, perché proprio Paolo ha capito in quel modo, cioè si dice sulla pelle, no, in italiano, cioè un'esperienza molto personale di questa misericordia. Non dico che gli altri evangelisti
non
eccetera
provato,
no, 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 sperimentato, ma in lui è così vivace l'esperienza, perché lui parla in un modo così personale. No, sappiamo bene, se leggiamo i Vangeli, per esempio, sono interessanti, ti consiglio di leggerli, no?
Ma, lo farò, va?
Bravo. Ma no, il punto è che Matteo, Marco, Luca, Giovanni non emergono come personaggi in ciò che scrivono. Cioè, lo scrittore è nascosto, è ciò che scrive che è importante. Ma in Paolo, lui è sempre presente, la sua personalità trasformata in lotta sempre contro il vecchio Adamo, ma pieno di questo senso della misericordia di Dio, è molto, molto personale in quel senso. Dunque, quindi consiglio di leggere Paolo anche.
Quindi potremmo dire che la porta della misericordia non è chiusa per gli amici e per tutti i cristiani, la possiamo trovare nelle lettere di Paolo.
Sì, le lettere di Paolo sono molto ricche di tante cose, non sono trattati, cioè non sono opere sistematiche, tante immagini, una miscela di concetti fra i quali c'è il concetto della porta. Ma come per esempio la catena, che viene usata talvolta in modo metaforico, talvolta in modo fisico, cioè una ricchezza di concetto, e la porta è simile, la missione è essenziale, e dunque la porta è molto collegato a quello. Invece di protezione, per lui è missione, apertura, opportunità.
Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della predicazione e possiamo annunziare il mistero di Cristo per il quale mi trovo in catene, che possa davvero manifestarlo, parlandone come devo. Comportatevi saggiamente con quelli di fuori, approfittate di ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sapienza, per sapere come rispondere a ciascuno.
Qua padre ci stava parlando delle catene di San Paolo. A questo punto mi permetto di anticipare un elemento di cui lei parla e sul quale si sofferma, un piccolo elemento che sono proprio le catene che la tradizione vuole abbiano tenuto legate l'Apostolo qui a Roma, addirittura probabilmente l'hanno condotto al martirio. Quello che ha catturato la mia attenzione, mi ha fatto riflettere tra le tante proposte di riflessione che ci fa, e mi è sembrata questa, se la posso sintetizzare, questa associazione che lei fa delle catene con la relazione e anche con una relazione sofferta. E questo per noi oggi è proprio, penso, il cuore di ogni problema. Parlo per la mia esperienza personale, penso di riportare l'esperienza di tanti. Forse tutti noi siamo un po' legati da questo desiderio di scappare da una relazione o prenderne solo ciò che è buono. Ma è possibile questo? Paolo che ci insegna nel parlarci delle sue catene?
Direi che la prima mia ispirazione riflettendo sulla questione della catena di Paolo non era proprio la catena, ma era un brano della lettera ai Romani, 8° capitolo, in cui è un testo molto conosciuto, molto poetico, forte nel suo effetto retorico, che mi ha sempre colpito fortemente, in cui Paolo sta parlando della separazione. Il concetto della separazione è il concetto principale nella riflessione, e lui sta chiedendo: chi può separarci dall'amore di Dio in Cristo? E lui usa la forza emotiva di quel concetto della separazione, che significa rompere un rapporto, dividere due persone. E noi sappiamo molto bene che talvolta tale divisione è purtroppo necessario, perché due persone, per esempio, in un rapporto che non va per niente bene, c'è violenza, c'è aggressione, c'è grande tristezza, talvolta un matrimonio deve concludere in quel modo di separazione. È sempre una tristezza per le persone, forse una liberazione, ma anche una tristezza. Ma in genere il concetto di separazione è un concetto con tanto peso emotivo, cioè sofferenza, perché sappiamo bene che se tu sei totalmente innamorato di qualcuna e lei dice non mi interessa e scappa, quella separazione è terribile. Cioè un dolore forte, forse fra i dolori più gravi nel cammino umano, o la perdita di qualcuno nella morte. Paolo prende questo e gira su quest'idea per proclamare il significato di Cristo, e questo è il potere di quel brano. Ma andando da quel concetto della separazione, arriviamo all'oggetto fisico della catena. E vediamo come la catena è, in un certo senso, il contrario della separazione, perché la catena blocca la separazione. Noi pensiamo catena, terribile, prigionia, e spesso nelle scritture, nel Nuovo Testamento, la catena usata metaforicamente come simbolo della prigionia. E talvolta la parola desmos in greco, che significa catena, viene tradotta prigionia, non catena, cioè nel senso più astratto, una condizione. Ci sono tante persone nel nostro mondo che vivono in tale situazione, sia fisica, in prigione, che in rapporti insopportabili, situazioni di lavoro, povertà, chissà. Ma la catena che deve essere, come si dice,
spezzata,
sì, diventa per Paolo come la croce stessa. Chi vorrebbe essere crocifisso? Però diventa un simbolo di una liberazione più profonda. E stranamente la catena per Paolo, che collega lui a Cristo, pur essendo simbolo della mancanza di libertà, diventa il mezzo di una libertà totale. E questo tocca anche il concetto della schiavitù, che per noi è un concetto orribile. Nessuno deve essere schiavo, siamo liberi. Però lui dice più o meno che la schiavitù è strumento della libertà, perché deve essere trasformata. Diventa una schiavitù, fra virgolette, a Cristo. In quel rapporto, incatenato a Cristo, si trova la piena libertà.
Sembra quasi un veicolo dell'amore, questa catena.
Ma certo, perché se tu sei totalmente innamorato di qualcuna, sei incatenato a quella persona. con una catena di affetto, amore, attrazione, tante qualità. Non è possibile rompere.
Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al nostro caro collaboratore Filemone. Pur avendo in Cristo piena libertà di comandarti ciò che devi fare, preferisco pregarti in nome della carità. Così quali io sono, Paolo, vecchio e ora anche prigioniero per Cristo Gesù. Ti prego dunque per il mio figlio, che ho generato in catene, Onesimo, quello che un giorno ti fu inutile, ma ora è utile a te e a me. Te l'ho rimandato, lui, il mio cuore.
Padre, una domanda che forse verrà a molti. Perché è così difficile vedere l'amore nelle difficoltà e nella sofferenza?
Questa è una domanda difficile. Se potessi dare una risposta semplice, forse risolverebbe il problema di molta gente. Ma non lo so. Ciò che vedo è un mistero, un paradosso. Cioè, il cuore di questo paradosso, metterei al cuore il simbolo della croce. La catena è un simbolo cruciale, si può dire. E la croce parla della trasformazione. Cioè, ciò che sembra morte, è terribile, orribile, da evitare, stesso quell'oggetto diventa lo strumento del contrario. Ma dobbiamo in qualche modo abbracciare quell'esperienza per trovare il contrario, vita-morte. Non so, è difficile, ma...
Certo, padre, sapevo di fare una domanda senza risposta, però era per dare voce a quello che sentiamo nel cuore. Persone che hanno vissuto questo, come la morte e la sofferenza, come una occasione di vita, penso che ognuno di noi ne ha conosciuta qualcuna. Forse non siamo riusciti a entrare nel mistero che portano, però le abbiamo viste, come abbiamo visto Paolo. Si può anche dire questo, forse?
Sì, la questione è fondamentale per la vita umana, perché abbiamo parlato della porta e noi, vivendo la sofferenza, ci troviamo davanti a due porte e possiamo prenderne una o l'altra. Una porta è la porta che in qualche modo ci permette di sperare e di superare e di crescere a causa dell'esperienza. E l'altra porta è la porta in cui perdiamo la speranza e ci perdiamo nell'amarezza, talvolta nell'odio del cinismo. Ci sono queste due. È molto difficile sapere o anticipare come una persona reagirà. Mi ricordo un momento in Irlanda del Nord qualche anno fa, quando c'era una bomba in una città piccola, normalmente senza difficoltà. Una ragazza, credo era un'infermiera giovane, era uccisa e suo padre ha parlato in un'intervista. Ha toccato molta gente perché lui, in quel momento di grande, grande sofferenza, ha potuto parlare di perdono, di speranza. E questo è incredibile in un certo senso. C'è qualcosa dentro la persona, una fede, una scintilla dello Spirito di Dio che permette alla persona di vedere al di là dell'esperienza di enorme sofferenza, a vedere speranza. Ma forse un'altra persona, guardando la stessa cosa, sentirebbe soltanto uno spirito di retribuzione o di aggressione o di... Questa è la situazione, ma forse tutti noi, io non so come agirei in tale situazione.
Avrei voluto trattenerlo presso di me perché mi servisse invece tua nelle catene che porto per il Vangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, perché il bene che farai non sapesse di costrizione, ma fosse spontaneo. Forse per questo è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello carissimo in primo luogo a me, ma quanto più a te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se tu dunque mi consideri come amico, accoglilo come me stesso. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Lo scrivo di mio pugno, io, Paolo, pagherò io stesso. Per non dirti che anche tu mi sei debitore e proprio di te stesso. Sì, fratello, che io possa ottenere da te questo favore nel Signore. Dà questo sollievo al mio cuore in Cristo.
Mentre riflettevo anche nella disposizione della basilica che lei ci presenta, quindi le catene, la tomba di Paolo e il Cristo che si erge sullo sfondo. Le confesso che mi ha colpito la domanda che lei fa nel libro. Dice: con quale spirito ci avviciniamo ai resti mortali di Paolo, noi che celebriamo la tomba vuota di Cristo? Mi sono ricordato di tante vittime della strada, tanti altarini che vediamo in maniera drammatica sulle nostre strade. E pensavo lì, ad esempio, non c'è un corpo, c'è un altarino di fronte al quale ognuno di noi, quando si pone lo sguardo, rimane senza parole, non sa quale, almeno io personalmente non so qual è lo spirito con cui ricordare quella persona, con rammarico, dispiacere per un dramma. A volte vediamo ragazzi giovani. Gliela ripropongo così questa riflessione. Mi si sono accostate queste due immagini e oggi che lei mi parla di una duplice scelta che l'uomo può fare. Qual è lo spirito con cui guardiamo al corpo di Paolo?
Sì, forse quel esempio che hai menzionato dei ragazzi che muoiono sulla strada. Sì, perché ci sono quel punto? Io penso che è un punto di memoria, perché coloro che hanno perso quella persona, i familiari, amici, vogliono che la persona continui a vivere nella memoria. E questo è il minimo, no? Anche se tu non credi nella vita dopo la morte, credi nella possibilità di sopravvivere la morte nella memoria di coloro che ti amano. Cioè, questo è un tipo di resurrezione, un tipo di vita dopo la morte. E questo forse è il livello minimo, cioè di ricordare la persona. E poi si vede questo, si legge Marco o Francesco, per un momento anche persone che non conoscono vedono e pensano per un momento di quella persona, pur non conoscendolo. E poi questo è un tipo di vita per la persona. Con Paolo però, noi guardiamo la tomba di Paolo e cosa vediamo? Non stiamo lì per pregare per Paolo, perché probabilmente con il Signore già, nel mosaico almeno accanto al Signore. Dunque, però forse il fatto che i suoi resti rimangano qua fra di noi è un ricordo a noi che tutti noi dobbiamo veramente sperimentare la morte. Però vediamo anche in quella tomba un simbolo di trionfo, il trofeo, si dice, no? Cioè la bandiera della vittoria, indicando anche che questa morte che stiamo guardando, vediamo la tomba non vuota ma piena, e non è tutto, cioè che abbiamo la morte e la possibilità, specialmente con il baldacchino, con tutti i pinacoli verso in alto, cioè della risurrezione. E forse questa è la ragione per la tomba, una ragione.
Dunque mettiamoci subito all'opera. seguiamo il Signore, spezziamo le catene che ci impediscono di seguirlo. Ma chi potrà spezzare tali catene se non ci aiuta colui al quale fu detto: hai spezzato le mie catene? Di lui un altro salmo dice: il Signore libera i prigionieri, il Signore rialza chi è caduto. Non ti viene detto: devi affaticarti a cercare la via per arrivare alla verità e alla vita. Non ti viene detto questo. Alzati, pigro. La via stessa è venuta a te e ti ha svegliato dal sonno, seppure ti ha svegliato. Alzati e cammina. Sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.